Il disagio nella civiltà, puntata di questo martedì sera. Ospite di questa sera con noi lo scrittore, saggista Remo Bassetti. Grazie di essere con noi innanzitutto.
Buonasera, grazie a voi.
Autore di diverse pubblicazioni, diversi libri, romanzi e saggi, l'ultimo Offendersi, Bollati Boringhieri editore. Partiremo da questo libro e magari tratteremo un po', entreremo nel discorso che stiamo affrontando con questo nuovo nostro ciclo di trasmissioni, ma lascio subito parola al nostro Paolo Patuelli, in collegamento con noi da Bologna. Ciao Paolo.
Ciao, ciao a tutti.
Per introdurci al nostro ospite, alle prime domande, poi ovviamente in studio con me sempre anche Beppe Ricca, con il quale andremo ad approfondire altri temi. Ciao Beppe.
Buonasera a tutti.
Allora Paolo, lasciate subito la parola, prego.
Intanto buonasera Bassetti, sono
buonasera.
Molto felice di averla con noi questa sera. Il ciclo che abbiamo aperto la settimana scorsa con ospite Marco Senaldi, cioè, intende affrontare quelle che noi abbiamo definito le retoriche della morale di questa fase storica, che è la fase della pandemia. E, insomma, nelle retoriche della morale, diciamo così, che ci presenta la pandemia, abbiamo visto che c'è anche molto il tema dell'offesa, c'è il tema dell'offendersi, no? E allora perché non cogliere l'occasione di intervistare Remo Bassetti, che ha scritto questo bellissimo testo, appunto, che si chiama Offendersi e che è uscito da pochissimo per Bollati Boringhieri. L'offesa si potrebbe dire che è una pratica che disegna una forma di legame sociale, no? E rispetto alla questione della pandemia, perché purtroppo noi abbiamo trattato in altri cicli la questione e pensavamo di poterla esaurire e di averla già passata, ma purtroppo ci siamo ancora immersi. Nell'introduzione al testo Bassetti dice: l'esperienza della pandemia di Covid-19 ha creato un genere tutto suo di omnium contra omnes, cioè tutti contro tutti, e delle offese connesse vi che comprende. Solo per citarne qualche frammento, lo scarto laterale sul marciapiede quando si avvicina alla sagoma dell'infettante in pectore, il negazionismo in piazza, lo smascheramento in luoghi chiusi a misura di respirazione sul prossimo, la delazione del vicino condominiale sulla riunione domestica sospetto di eccedere la continenza conviviale imposta dall'emergenza. Questo perché il libro esce in questo momento storico, no? Però quello che a me interessa capire da Bassetti è: c'era bisogno di offendersi? A mio parere sì. E perché scrivere un testo sull'offesa e sull'offendersi?
Ma chiaramente si respira l'aria del tempo, no? Di offese in questo momento si parla molto, soprattutto di offese collettive, di offese indirette, di offese per interposta persona, e al tempo stesso però ne parliamo continuamente nelle nostre vite. Io credo che una parte discreta della nostra attività mentale sia dedicata alla coltivazione di questo sentimento dal lato attivo oppure dal lato passivo, anche perché la tipologia delle interazioni, soprattutto il carattere tecnologico delle interazioni, ha moltiplicato in qualche modo le opportunità sia per la facilità di raggiungere il prossimo, sia per la facilità con la quale ci si nega poi al prossimo dopo essersi mostrati prossimi e non essere più tali, sia proprio per le caratteristiche degli strumenti. Io credo che lo smartphone, insomma, per una serie di ragioni che ho esposto nel testo, che poi se volete possiamo riprendere, sia uno strumento particolarmente idoneo a generare e a violare aspettative e quindi a introdurre quello stato tipico dell'offesa che ha una delle sue tra i suoi punti fondanti ha proprio il difetto di attenzione, o almeno quello che viene imputato come tale da un lato, e l'aspettativa sotto un altro profilo.
E su questo aspetto andiamo ad approfondire il tema, non so se Paolo avesse già una seconda domanda,
vai,
se no.
Emanuele.
Proprio su questo aspetto del telefono e dello smartphone in particolar modo, posso rivelare un aspetto anche personale, Bassetti?
Certo.
Quando ci siamo sentiti, ha detto al nostro Paolo, deve contattare mia moglie, io non ho un cellulare, quindi per lei è una scelta. Dall'altro però diciamo che per offendersi l'offesa è anche uno strumento, ci diceva il nostro Paolo, in qualche modo positivo. Le chiedo, se lei fa la scelta di non offendersi, cioè di non avere un telefono, posso leggerla in questo modo? Lo sto provocando volutamente.
Sì,
in qualche
non dovevi
modo.
Poi far chiamare mia moglie. ho una moglie molto paziente, quindi devo accettare questa forma di ipocrisia, effettivamente. Dovrei sottrarmi, però effettivamente questa via di fuga e riconosco che ne approfitto.
In questo modo le chiedo, decide di non offendersi e di non offendere non avendolo?
Ma guardi, quello è uno strumento ideale, ma si può far bene anche senza, cioè voglio dire, si può far del bene nell'offendersi, quindi no, io a dire la verità poi devo scrivere, le cose di cui scrivo sono cose alle quali in qualche modo mi appassiono e dove mi piace poi prendere spunto dalle cose minute, personali e dai pensieri universali. Allora evidentemente poi sono una persona invece sensibile a questo, mi capita di offendervi, mi capita di verificare anche la persona che poi è lontana dalla tecnologia, insomma comunque attende magari delle risposte o vedere invece come viene usato lo strumento e insomma sono meno entusiasta di offendere, però credo che a parità di condizioni possa essere invece un'attività interessante anche quella. Il problema è che a volte prende troppo tempo, ecco, ci sono cose più interessanti da fare, però anche di offendersi in un certo senso, però credo che siano due cose fisiologiche anche strettamente collegate, nel senso che poi le ragioni per cui una persona per esempio tende a offendersi troppo sono di solito anche quelle per cui tende a offendere troppo, e al tempo stesso mostrarsi offesi è un modo a volte aggressivo di porsi, no? di esibire all'altro la propria offesa e addebitarla alla sua responsabilità.
Assolutamente, le chiedo però in questo senso, a questo punto, cosa aveva da dirci in maniera ancora più approfondita su questo strumento che ormai è un po' possiamo parlare di un allungamento della nostra mano spesso e volentieri, ovvero il telefono cellulare o smartphone con le sue implicazioni.
Guardi, lo smartphone è innanzitutto uno strumento che fa, per sua natura fa di noi un antagonista. Lo smartphone apparentemente ci asseconda, però poi vuole il controllo dello spazio, delle situazioni, cioè noi siamo abituati a una tecnologia che a un certo punto rimane fedele a chi l'acquista, no? La lavatrice poi tutto sommato lava i panni che diciamo noi, la macchina non sta a sindacare se noi vogliamo parcheggiare sulle strisce blu in divieto di sosta, mentre invece il telefono ha sempre un atteggiamento dietro, insomma, l'apparente essere accomodante che poi può essere verbalizzato nel caso dell'assistente vocale, però ha un interesse suo, cioè conserva l'interesse se non del produttore invece del software, della piattaforma, quindi cerca sempre di indirizzarci in una maniera differente, cerca di spingerci soprattutto ad adottare degli atteggiamenti automatici, degli atteggiamenti irriflessivi. Per studiare le nostre abitudini e avere il modo migliore per venderle. Allora, questo significa che i comportamenti indotti dalle piattaforme attraverso il telefono sono tendenzialmente comportamenti non così sociali come appare, ma anzi in alcuni casi sono decisamente asociali, sono fortemente individualistici, perché la tecnologia accentua sempre qualcosa che è in corso, è raro poi che ci sia veramente una tecnologia di rottura, si arriva a sviluppare quella tecnologia perché gli studi si concentrano in quella direzione e quindi disegna una serie di caratteristiche delle persone e delle relazioni che rendono molto più probabile l'offesa. Shirley Turkle per esempio ha evidenziato come le scuse, le vere scuse siano scomparse una volta che passano attraverso il tasto invio. No, le scuse sono un momento di condivisione profonda, un momento difficile di confronto, mentre invece mandare delle scuse con l'invio dire mi dispiace e poi sparire, di solito significa risolvitelo da te il tuo problema e quando l'hai fatto ne riparliamo.
Beppe.
Grazie Remo Bassetti per la puntata di questa sera. Ma io partirei da un altro testo, il testo precedente a Offendersi, Storia e pratica del silenzio. Perché? Perché in realtà ho iniziato a conoscere Remo Bassetti da questo testo qualche mese fa. Un testo che ho acquistato incuriosito, soprattutto sul passaggio silenzio e psicanalisi. Vengo subito al collegamento con Offendersi e anche alle cose che sono state dette poc'anzi. Ci ricorda Paolo che il ciclo di trasmissioni entra nel tema delle retoriche della morale, che prendono sempre più piede, che soprattutto questi strumenti che appunto si citavano sono anche una sorta di cassa di risonanza o maggior divulgatore relativamente a decenni precedenti. E dall'altra parte queste soggettività che si autorizzano all'interno dei social o di questi nuovi media relativamente al tentativo di autoaffermarsi come soggettività. E questo, diciamo così, dal mio punto di vista è un po' la cornice. Nella introduzione al testo Storia e pratica del silenzio c'è viene citata una frase di Alain Robbe Grillet: il rumore è il suono prodotto dagli altri, e sembra quasi che ci sia una sorta di logica conseguenza tra storia e pratica del silenzio.
In realtà lì l'ho parafrasato,
Sì, esatto.
Non era, nel senso, quello era l'erotismo, la sessualità, la pornografia e l'erotismo degli altri, quindi lì avevo parafrasato Robbe Grillet.
Perfetto. Quindi il suono, ovvero l'erotismo degli altri, è una sorta di forma di godimento per interposta persona, e il soggetto, dicevo, si autorizza all'interno di questi nuovi media, all'interno dei social, si autorizza a una pratica che sino a qualche decennio fa era appannaggio esclusivamente all'interno, ad esempio, di una relazione analitica, nel senso che all'interno del contesto analitico il soggetto può sfogare tutti quelli che sono i suoi elementi, anche libidici, l'irraccontabile, quello che non si racconta, lo scandaloso, lo scabroso, eccetera. Ecco, oggi invece viene esattamente in superficie. Dicevo che vengono a frantumarsi, come ci ricorda Paolo, il ciclo di puntate, vengono a frantumarsi non solo le logiche della morale, ma soprattutto anche questo tema che potrebbe essere un'etica, e pare che l'elemento etico all'interno dei social media nuovi non abbia posto, non abbia posizione, un tema etico.
Non ha valore commerciale,
non ha valore,
quindi come tale non ha posto.
Certo. Leggo anche dal Vrog di Remo Bassetti.
È documentatissimo.
Sì, Vrog sta per Write Blog, esattamente. C'è un passaggio che a me pare molto importante, poi giungo anche alla domanda. Si realizza questo Vrog per gettare un ponte sopra il pericoloso fossato che si sta scavalcando tra il mondo della cultura umanistica e quello del web, dando per scontata una reciproca incomunicabilità e avversione. E ancora, e qui è relativo al tema dei post, la maggior parte dei post prevede commenti, ma se sono insultanti, velenosi, personalistici o paranoidi, li bloccherò e vivremo tutti bene senza. Ora, ci sono due aspetti, io credo, che sono cogenti. Il primo, l'invocazione della libertà di espressione. Finalmente ho un posto dove collocare esattamente questo mio estremo desiderio di dire quello che penso, senza censura, senza freni, e quindi il luogo migliore sono esattamente questi luoghi. Poi potremmo magari discutere sul fatto se sono personalizzati, impersonali, a chi parlano, però, come dire, usciremmo un attimo dal tema. L'altro aspetto, che è appunto questo tema dell'autorizzarsi, ecco, scatena sostanzialmente una Babele dal punto di vista della comunicazione, appunto tutti contro tutti. Quindi una sorta di grande arena dove va in scena, io credo, lo sceno. lo sceno che c'è dentro, lo sceno che sta dentro e che finalmente ha trovato una platea e, lo dico a mo' di battuta, senza pagare fior di soldi per sostenersi nel tema di sedute analitiche. Ecco, cosa pensa Remo Bassetti di questa grande arena che si è creata? Perché il tema dell'offendersi esattamente si colloca in questa arena.
Sì, certo. L'offendersi aggressivo, che io distingo appunto tra l'offendersi riflessivo, che è quello della persona che si sente ferita, e l'offendersi aggressivo invece, che è quello di chi insulta o in qualche modo, in una delle nove forme di procurare offesa che ho indicato, offende gli altri. Ed è aggressivo soprattutto se intenzionale. Però io credo che, certo, lo sfogo libidico, io penso che inizialmente questo sia stato l'approccio ai social, ma mi sembra che successivamente invece sia subentrata una faccia sociale, per quanto possa sembrare strano, perché uno dice che interesse c'ha questo a fare questa figura e a dire cose di questo genere, però in realtà, come sappiamo, poi la rete tende a creare delle piccole bolle, queste camere di eco in cui si affiliano persone più o meno simili, e quindi non mi sembra poi così liberatoria, cioè non credo poi che ottenga lo stesso risultato della reazione analitica, o forse sì se giudichiamo negativamente il risultato liberatorio della relazione analitica, però mi sembra che la faccia sociale molto rapidamente si sovrapponga alla spontaneità. Cioè io francamente vedo pochissima spontaneità, e ho citato anche un episodio personale proprio riguardante il blog. Io ecco, non uso i social, ma uso Facebook per far circolare gli articoli del blog, quindi uno clicca nel link e va all'articolo, in qualche modo permette, come dicevo, per creare il ponte in quel mondo. E mi è capitato una volta, facendo un post sulle sardine, di vederlo riempito di una quantità insolita di commenti, perché d'abitudine chi entra legge l'articolo e se ne va, è raro che venga a commentare, tantomeno a commentare in modo aggressivo su Facebook, oppure non è uno che entra negli articoli, e era una quantità rilevante, non ricordo quanti, e quasi nessuno l'aveva letto, anzi nessuno l'aveva letto, era evidente che nessuno aveva letto l'articolo, perché venivano a insultarsi per principio, immaginando che alcuni di essere favorevoli alle sardine e altri avversi. Quindi ho provato a scrivere personalmente alcuni di questi. Ho detto, guardi, io le scrivo perché vorrei sapere, faccio questo, in realtà mando degli articoli, le scrivo personalmente, anzi, lo scrivo pure sulla bacheca, così se vuole mi risponde sulla bacheca, vorrei capire se lei ha l'abitudine di rispondere a delle cose che non ha letto, e perché? Perché vorrei poi trarne un articolo, e nessuno di questi ha risposto. Cioè io credo che il fatto di essere trasportati in una dimensione diversa, cioè una persona che si presenta poi come reale, che si rivolge direttamente a te, ti chiede una cosa concreta, ti allontana un attimo da quell'atmosfera di informalità aggressiva, da quell'apparente assenza di responsabilità, di individuazione, fa cadere tutto questo castello. Ecco, mi è sembrato che queste persone poi non avessero da offrirmi non più la loro spontaneità, che invece avevano messo in circolazione, ma al contrario che fossero costretti a cambiare faccia sociale e non si trovassero a loro agio.
Un esempio molto interessante questo, magari ci torneremo poi. Lascio parola a Paolo.
Io, tornando al testo, anche per far comprendere anche un pochino di che cosa stiamo parlando, no? Mi piacerebbe che ripercorresse la costruzione del testo, perché mi sono accorto che leggendolo, e l'ho fatto in pochissimo tempo, perché c'è stato dal contatto che abbiamo avuto mi sono divorato il libro, no? È stato per me in realtà anche un attraversamento alle mie emozioni rispetto all'offesa, al mio percorso di vita esistenziale, no? Nel quale ho ripercorso tutti i momenti in cui mi sono sentito offeso o ripensato ai momenti in cui io ho offeso altri, no? Per cui ha per me anche un senso, ha avuto un senso leggere questo testo anche di riposizionamento, riposizionamento rispetto a, al mio sé, ecco. diciamo così. Per cui è in questo senso qui credo che sia anche un esercizio molto utile di cui dovremmo approfittare, dico la lettura di questo testo, in questo momento preciso, perché appunto forse è un antidoto da un certo punto di vista, è una sorta di farmaco anche per affrontare appunto il rischio di scivolare nella moralizzazione, nello schieramento che diciamo uccide il pensiero critico. Quindi non so se in questo senso qui ho fatto una sorta di identificazione con il percorso che ha fatto lei per costruire il testo, no? Perché parte da una sorta di categorizzazione, no? Le categorie dell'offesa, per esempio, il punto di partenza, no? E poi a un certo punto anche pone anche delle forme, come dire, di esercizio su di sé. Tanto che c'è anche un momento in cui lascia uno spazio vuoto, dice, vedete voi quando vi siete sentiti offesi. Non so, io l'ho colta così, non so se è così.
Ma ovviamente come autore intanto come persona sono umanamente dispiaciuto se ha avuto in passato molte occasioni di sentirsi offeso, però sono come autore... ma come autore proprio diciamo come intellettuale che scrive i libri con degli obiettivi, certo sono estremamente felice, nel senso che se 20 persone mi dicessero questa cosa sarei più contento che se avessi venduto, non dico 2 milioni di copie, forse a quel punto 2 milioni di copie, ma diciamo il numero di copie, accetterei un numero di copie inferiore a quello più o meno standard che viene un saggio di questo tipo e avere dei riscontri di questo genere, perché effettivamente era anche la mia idea, cioè non solo l'ho percorsa per me, è vero, ma ho immaginato, questo è un libro che può coinvolgere in un modo diverso, perché prima di andare a spiegare tante cose, comunque cercando di spiegarle, rendendole commisse con esperienze personali, con riferimenti letterari, non per citazionismo, ma proprio per far vedere come l'arte poi riesce magnificamente a esprimere il senso di offesa o la capacità di offendere, pensavo proprio che attraverso le categorie uno poi potesse arrivare ad analizzare dei comportamenti suoi o rivisitare dei sentimenti, delle percezioni. Quindi effettivamente ecco, a beneficio degli ascoltatori in questo senso per 2 minuti spiego com'è il percorso. Io parto dalla considerazione che esistono 3 macro categorie di offesa che possono essere riassunte con hai detto male di me, hai violato i confini che ci separavano e hai violato i confini che ci separavano oppure hai dimenticato, non mi hai prestato l'attenzione dovuta, ti sei dimenticato di me quando avresti dovuto ricordarti, per usare l'espressione esatta che vado a prendere adesso nel libro, non ti sei accorto, ecco non mi viene la parola, non ti sei accorto di me quando e quanto avresti dovuto. Fra le altre cose faccio notare subito come queste caratteristiche che sono proprie dell'offesa privata in qualche modo risuonano immediatamente nell'offesa pubblica. Se noi pensiamo a tutte le discussioni sui casi del politicamente corretto, sui casi della cancel culture, vediamo che sono queste cose poi che rientrano, no? Si accusa qualcuno di aver detto qualcosa di improprio, di non essersi accorto di qualcosa di cui si sarebbe dovuto accorgere, oppure di aver violato un confine che doveva essere mantenuto o di non aver accettato l'ingresso dentro un confine. Quindi partendo da queste macro categorie descrivo 9 forme di offesa che vanno dall'uso del corpo all'uso dello sguardo, dall'ingratitudine al non contare, essere dimenticati e così via, insomma sono 9. Ne isolo poi una, gli insulti, anche per ragioni letterarie, perché sia perché ha una grossa importanza teorica, devo dire più teorica che pratica, nel senso che credo poi le grandi offese raramente nascono dagli insulti, nascono più da altre cose. Una critica di solito, o a volte perfino ascoltare la verità, è una cosa che lascia molto più offesi che non invece ricevere un insulto. Poi indico delle situazioni nelle quali invece c'è una franchigia rispetto all'offesa, indico che cosa secondo me in gioco nell'offesa rispetto alla sensibilità, dall'autostima al narcisismo, o il potere, insomma, quello o l'invidia, quindi i fattori che di solito vengono richiamati all'interno dell'offesa, e poi affronto questa parte pubblica che riguarda il politicamente corretto, tutte le sue diramazioni, il web, e parlo di quelli che sono degli antidoti potenziali all'offesa, dalla gentilezza alla comunicazione non violenta, dalla diplomazia alle scuse, al perdono, per arrivare poi a domandarsi, diciamo, in un capitolo finale, una difesa parziale dell'offesa, per domandarsi se vale la pena di offendersi, e poi rispetto alla questione pubblica ribaltare, diciamo, a proporre una forma un po' particolare della frase di Salman Rushdie, che peraltro è ripreso da Dworkin, che nessuno ha il diritto di non essere offeso, e io teorizzo che invece tutti hanno il diritto di essere offesi. Poi insomma gioco un po' su questa, diciamo, sull'ambiguità di questa espressione, però diciamo questo voleva essere invece il lascito dello slogan pubblico.
L'offesa come strumento di contropotere oppure anche di omologazione. Mi faccio un esempio, faccio questa domanda. Parlavo con un avvocato.
Sì.
Di solito si occupa di case penali, in questo caso cause civili. Si è trovato per una serie di questioni a doversi occupare di un rimborso di un'assicurazione per una questione di amicizie, parentele, cioè, dai, te lo faccio io sto favore. E si cimenta in questo ambito, che è un po', secondo me, uno degli aspetti di ambito che più rappresentano, se vogliamo, anche il nostro sistema, la nostra società. Causa civile, quindi si parla di soldi fondamentalmente. Perché a caso civile si parla di quello. Fondamentalmente cosa accade? Passiamo una sera a cena, mi dice c'ho sta cosa qua, parlo con quello della controparte dell'assicurazione, e questo qua continua ad andare per la sua, mi tira dentro in discorsi assurdi, spiegandomi una cosa, l'altra, io vado in crisi, detto, guarda, strategia comunicativa, togli l'orecchio dal telefono, aspetta che lui finisca di parlare, tu ricordati di 2 o 3 punti che devi tenere schiena dritta, riporta poi, facendo finta di non aver sentito le sue lucubrazioni, no? E torna sul pezzo, riportalo tu sul tuo terreno. Va bene, ok, provo questa strategia. Passa una settimana, alza il telefono, fanno questa cosa, lui ci prova, ma in realtà si accorge che dall'altra parte fa la stessa cosa. E uno mi dice, guarda, c'è un problema. Cosa è successo? Che io quando ho cominciato a far così ho staccato, ho provato a tenere sulla schiena la barra dritta, eccetera, ma siamo andati avanti mezz'ora senza che nessuno dei due si capisse con l'altro, e non giungevamo mai un beato nulla perché non riuscivamo. E quindi a un certo punto, insomma, mi faceva capire che era necessario che uno dei due ascoltasse l'altro. Però l'altro diceva un sacco di fregnacce, ma dite, come l'hai finita? E lui mi ha detto, a un certo punto l'ho insultato. No. E quindi l'ho offeso, no? Fondamentalmente. Mi viene in mente questo aneddoto per come l'offesa possa diventare uno strumento vero e proprio di contropotere. Cioè di fronte al soggetto, al singolo che va per la sua strada, a un certo punto dall'altra parte diventa inevitabile l'offesa per riportare le cose a un certo livello. E da questo punto di vista quindi diventa come importante, se non addirittura fondamentale,
ma assolutamente,
l'essere offesi.
Certo, no, è una negoziazione all'interno dei conflitti, come diceva la Gorgette, anche proprio a volte un appello estremo, cioè non si deve poi vedere per forza l'offesa come un momento di rottura della relazione, può essere invece un modo per rinegoziarla, un modo per farla ripartire. Effettivamente, nell'esempio che lei ha fatto, eravamo in una chiara fase di ristagno e in qualche modo bisognava invertire la rotta, invertire la direzione. Sicuramente offendere, poi nello specifico insultare, ma devo dire probabilmente avrebbe potuto usare anche altre delle strategie che io indico nelle forme di offesa, sì, cambiano, insomma, fanno, potenzialmente riaprono, danno una direzione diversa alla relazione, potenzialmente. Questa è una delle ragioni per cui non direi che l'offendere in sé sia per forza una cosa negativa. Certamente è una cosa tanto più negativa quanto più è espressione di un potere, ecco, offesa come contropotere, ma ovviamente è da qualificare, è da vedere in una prospettiva totalmente diversa a confronto dell'offesa del potente, dell'offesa di chi approfitta della sua situazione di dominio all'interno di un rapporto per offendere in qualsiasi modo, anche con la disattenzione, con una plateale disattenzione, la persona che in qualche modo è tenuta a portargli rispetto.
Lascio a Beppe ancora qualche domanda al nostro ospite prima di andare a salutarlo, insomma.
Sì, ma ritorno sul testo, su offendersi, perché c'è un passaggio nel capitolo quinto, cos'è in gioco nell'offendersi, in particolare faccia sociale e identità personale, un passaggio dove si cita una paziente seguita da Freud, ma c'è un passaggio proprio che dice la faccia è il crocevia metaforico delle offese. Ora, mi è tornato alla mente, Remo Bassetti, un testo per me interessante di Byung Chulan, Nello sciame, visioni del digitale. Ecco, questo testo che parla del tema dei nuovi media, in particolare leggo proprio dall'ultima di copertina: la trasparenza e i dispositivi digitali hanno cambiato gli uomini e il loro modo di pensare. Alla comunicazione in presenza, alla capacità di analisi, alla visione del futuro si sono sostituiti interlocutori fantasmatici immersi in un presente continuo e sempre visualizzabile attraverso uno schermo. Ora, la domanda è questa, e mi rifaccio appunto al testo. C'è nel capitolo ottavo, l'offesa diffusa e il politicamente corretto, cancellazioni della storia, ecco, sì. Che è un tema che anche abbiamo trattato in un altro ciclo di puntate, l'uso della storia, ma la cancellazione della storia e in particolare il ruolo che possono assumere i nuovi media. E nel tema della cancellazione della storia, lei parte anche da un presupposto dove la questione della cancellazione trova all'interno dell'utilizzo dei media una sorta di, e ritorno al tema dell'arena, una sorta di...
Ritorno al tema?
Ritorno al tema dell'arena che citavo prima. Si svolge una scena da tribunale sostanzialmente, no? Dove ci sono imputati fantasmatici, dove ci sono quindi reati che vengono commessi a giudizio della morale e dell'opinione pubblica e partono vere e proprie sentenze. Ecco, io credo che in tutto questo tema, quindi anche nel tema dell'offendersi, ci sia una sorta di, con l'utilizzo dei nuovi media, una sorta di pericolosità sociale. Cioè il rischio di essere linciati attraverso Twitter è un gioco come dire, che conosciamo, ma che pone anche un tema molto molto rischioso. Dove rischiamo di andare?
No, il problema è strutturale, nel senso che chiaramente il fatto che il modo di comunicare tra le persone, le regole della comunicazione siano fissate da quattro imprenditori monopolistici è una follia, è come se noi appunto, se le regole della convivenza in generale fossero state dettate, non lo so, dalla Ford e da altri 3-4 imprenditori, quindi è chiaro, è una situazione pericolosissima e devo dire questa del linciaggio, di questo tipo di linciaggio mediatico, certo, impressionante, non so, io poi personalmente ad esempio ho una grandissima ammirazione per Woody Allen e lo trovo un po' la pietra dello scandalo, perché certamente nel caso di Woody Allen non, cioè, è stato dato un giudizio di un fatto che invece in una fase istruttoria, ma insomma paragiudiziale, era contrario e sempre senza possibilità di difendersi, eccetera. Però questi sono grandi nomi, voglio dire, da una parte sono addolorato io per Woody Allen, per me è come se fosse uno zio, dall'altro però, voglio dire, lui le sue soddisfazioni se le tolte, purtroppo il linciaggio mediatico avviene anche nei confronti di persone totalmente indifese, no? In alcuni casi effettivamente supera la soglia dell'offesa e quindi magari diventa bullismo, diventa molestia e può essere trattato in una maniera diversa sul piano giuridico, e altri magari rimane offesa, però rimane una cosa molto pesante, che però è consentita dall'infrastruttura delle piattaforme. Questa infrastruttura dovrebbe essere regolamentata, cioè la questione è, poi può essere complesso decidere come e secondo me entro certi limiti, ma è chiaro che come c'è stato un trattato di non proliferazione delle armi nucleari, ci deve essere un trattato di non proliferazione di quest'arma mediatica, cioè bisogna stabilire delle regole più o meno condivise, più o meno applicate, e non nascondersi dietro la libertà di espressione, perché è vero che con questi media poi la libertà di espressione, questo insomma ha trovato il suo capolavoro in Trump, essenzialmente la libertà di offendere, e questo non ha nessun senso. Tra l'altro una cosa è l'offesa dentro un discorso strutturato, no? Una cosa, un discorso passionale, un discorso argomentato che contiene tutto, e una cosa invece è viaggiare solamente sull'offesa, per giunta sapendo che è una cosa che mediaticamente dentro quei media paga. Questo è chiaramente una barbarie alla quale bisognerà mettere mano anche in senso normativo.
Andando a ringraziare il nostro ospite Remo Bassetti, non so se Paolo avesse ancora qualcosa da chiedere.
Intanto volevo ringraziare Remo Bassetti, perché ho anche familiarizzato con alcune espressioni napoletane che mi piacciono tanto. E una delle, no, perché veramente mi è rimasta questa cosa del cesso a Pilato.
Il cesso a Pilato è bellissimo. È un preziosismo, diciamo, un preziosismo, perché anche gli insulti hanno i loro preziosismi. E allora dire solo sei un cesso è una cosa povera. Per esempio, nel senso, il vernacolo partenopeo tende un po' ad arricchire a quel barocchismo, quindi un cesso a Pilato, che sarebbe un gabinetto ostruito dalle operazioni compiute e non ancora nettato, ecco, è una cosa chiaramente più, insomma, di una potenza visiva straordinaria.
E con questo ringraziamo il nostro ospite Remo Bassetti per la disponibilità e per questa intervista. A risentirci, a presto,
a voi,
un buon lavoro.
Grazie veramente, un saluto.
Un saluto.
Grazie.